Come anticipavamo, parliamo di Francia. Lo facciamo con un compagno che vive a Parigi e a cui inizio a chiedere un'analisi del risultato elettorale, direi sconvolgente o almeno diverso rispetto a quello che ci siamo trovati a commentare giusto una settimana fa, in cui insomma si temeva che l'estrema destra vincesse in Francia e potesse addirittura ottenere una maggioranza assoluta.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. E a tutte. Cioè sicuramente inatteso. Sì, un voto che comunque, rispetto a quello che dicevamo una settimana fa, come dicevi giustamente tu, ha spiazzato tutti, compresi noi, direi, perché fino alle 18:30, quando c'è questa, diciamo, quando iniziano a uscire gli exit poll clandestini fatti da gli altri, diciamo, da altri paesi francofoni, è sempre questo un po' il gioco che si fa in Francia, quindi con gli exit poll belgi e gli exit poll svizzere, insomma, tutti si sono guardati, insomma, non ce l'aspettavamo assolutamente. Quello che è successo è che la peculiarità del sistema francese, vanno spese due parole, se no non si capisce, cioè la peculiarità del sistema francese, questo uninominale a doppio turno, fa sì che tendenzialmente il voto si concentri tra il primo e il secondo turno sui candidati, tendenzialmente sui candidati moderati. In questo caso invece ha favorito anche la sinistra. Perché? Perché anche qui vanno spese due parole. La grande scommessa dell'estrema destra, e forse in parte anche di Macron, che vista la mossa che ha fatto non avrebbe disdegnato probabilmente una maggioranza di estrema destra con cui governare, quindi un Parlamento di estrema destra e la sua Presidenza della Repubblica centrista, che potrebbero benissimo governare assieme. Ebbene, questa scommessa probabilmente di dare una maggioranza a destra o di rafforzare il suo campo con un'elezione improvvisa sciogliendo le Camere, non è tenuto, perché appunto si è ricreata quella dinamica che in Francia chiamano lo sbarramento repubblicano, cioè di nuovo tutti i moderati e tutta la sinistra al secondo, tra un turno e l'altro, quindi dove il candidato lepenista rischiava di vincere, si sono, diciamo, uniti al secondo turno per votare contro al candidato lepenista, quindi nei ballottaggi. Cos'è successo quindi? Poi se non è abbastanza chiaro possiamo tornarci, ma per non avere gli ascoltatori magari vado avanti. Che cos'è successo quindi? Che questo sbarramento repubblicano ha rafforzato il campo di sinistra. Quindi l'unico che ne esce con le ossa rotte è Macron, che perde 100 deputati. La sinistra ne guadagna una ventina rispetto al 2022, dove quando erano state le ultime elezioni legislative, e l'estrema destra, cioè, quindi certo si festeggia perché non sono arrivati al potere, ma l'estrema destra passa da 88-89 a 143 deputati, e quindi non è di certo una vittoria. L'unica vittoria è non avere i fascisti al governo, e il campo macronista che ne esce non solo a pezzi ma addirittura umiliato, perché il colpo di palazzo che aveva fatto, che si pensava essere appunto un modo proprio per espellere di fatto le sinistre dal Parlamento, in realtà gli si è riversato contro, e lui ne esce con una sinistra parlamentare rafforzata. Anche qui devo spendere due parole, se no sembra che io stia difendendo il modello del centro-sinistra, lungi da me. La cosa interessante è che questo blocco di sinistra parlamentare, che quindi va dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon fino agli ecologisti, con in mezzo il Partito Socialista e il Partito Comunista Francese, ecco, questo blocco è stato eletto, lo dicevamo anche settimana scorsa, ma ha precisato, è stato eletto su un programma abbastanza radicale, certamente non prometteranno i soviet, ma si parla di un programma molto ambizioso in termini di redistribuzione del reddito, aumento dei salari, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina e aumento abbastanza vertiginoso, c'è da dirlo, della tassazione sui grandi patrimoni. Quindi, cioè, è un programma che era ambizioso, e per questo motivo, e appunto che teneva dentro, come diceva il campo macronista nelle ultime settimane, per convincere la gente a non andare a votare per il blocco di sinistra, diceva: non vogliamo scegliere tra la peste e il colera, cioè, nel senso, questo era il linguaggio utilizzato dai politici centristi, il colera sarebbe stato Jean-Luc Mélenchon con il suo programma comunque ambizioso in termini di riforme, ma comunque ambizioso.
Ecco, scusami se ti interrompo, a questo proposito che cosa può succedere? Sempre perché l'avevi già detto, mi ricordo, la settimana scorsa, quando ci trovavamo a commentare la grande vittoria dell'estrema destra, tu dicevi, vabbè, tutto da vedere perché il sistema delle elezioni in Francia è molto complicato, no? Effettivamente è stato proprio così. Ma anche ora, viste le posizioni di Macron, appunto, nei confronti del nuovo Front Populaire, mi chiedo, questo nuovo Fronte Popolare ha vinto le elezioni, ha ottenuto una maggioranza solo relativa. Quali sono, diciamo, le ipotesi di quello che può succedere ora in Francia?
Ma sì, ecco, c'è, cioè, quello che le dichiarazioni di ieri sera, quelle a caldo, sono state, il primo è stato Mélenchon a esprimersi e poi il segretario del Partito Socialista, che si chiama For, e entrambi hanno, Mélenchon ce lo si aspettava in caso di vittoria, insomma, ha chiesto che venga espresso un primo ministro e un governo, appunto, espressione del nuovo Fronte Popolare. Non si sapeva cosa avrebbero detto soprattutto i socialisti, cioè, nel senso, e tutta l'area moderata, no? Perché insomma, l'idea era un po' che subito dopo il voto si sarebbe infranto il campo di sinistra e il tentativo sarebbe stato quello di creare una maggioranza centrista, la grande intesa, come si chiama in Italia. In realtà anche For ha detto no, assolutamente no, For è segretario del Partito Socialista, assolutamente no, abbiamo vinto, dobbiamo esprimere un primo ministro unitario a sinistra. Ora, sono dichiarazioni, quindi valgono quello che valgono. Sta di fatto che però ora il colera, cioè, se Macron diceva non vogliamo scegliere fra la peste e il colera, cioè il colera è diventato il campo macronista, cioè, nel senso, chi si allea con loro insomma ha poche prospettive di tenuta politica sul lungo termine, anche perché la Macronia non sembra pronta a cedere su nulla a un eventuale governo di centro-sinistra, che sia la tassazione sui patrimoni, che sia la riforma, perché per esempio l'abrogazione della riforma sulle pensioni è uno dei punti, quella di approvata 2 anni fa tra grandi contestazioni. Macronia sembra non voler cedere, quindi è difficile pensare a una rottura se Macron non cede nulla. Certo, se Macron dovesse fare delle concessioni, insomma, potrebbe andare a lusingare e a tirare a sé il campo moderato. Il nemico resta per tutti la France Insoumise, che ha portato una pratica parlamentare di rottura e dei temi di rottura a sinistra, cioè, nel senso, Jean-Luc Mélenchon fa molta paura, il tentativo era di fare fuori lui, non ci stanno riuscendo in nessun modo, e quindi ora si vedrà che accordi centristi al centro dovranno tentare di mettere insieme, ma a livello di numeri non più, cioè, è difficile che formi una maggioranza centrista, ecco. Quindi il Parlamento è di fatto bloccato, cioè ci sono poche vie d'uscita, e penso che ancora all'oggi, in questo momento, pochi abbiano le idee chiare anche all'Eliseo, insomma.
Va bene, io ti rigiro subito una domanda che ci è arrivata in diretta al 346-6673-263, un po' hai già risposto, però mi piace dare spazio a questa domanda perché poi ci consente anche di parlare di altro. Si chiede, questa sinistra francese è paragonabile al nostro PD o è più a sinistra?
Scusate, quale formazione politica è paragonabile al PD? Non ho capito.
La sinistra ha questo fronte che si è creato.
Ah, il fronte, sì. Certo. No, io direi che paragonabile al PD è il Partito Socialista, che fa parte di questo fronte, che è una coalizione di partiti. Però lo stesso Partito Socialista, dopo aver preso l'1% alle ultime presidenziali, quindi essere di fatto sparito, ha dovuto comunque cambiare linea politica, perché se no rischiava l'estinzione. Quindi di fatto è un Partito Socialista che, sì, socialdemocratico, che ha dovuto guardare a sinistra, che pensa a quest'unione un po', diciamo, tra varie forze anche un po' più radicali. Il nuovo Fronte Popolare non ha uguali nel contesto italiano, è come se si unissero PD, Alleanza Sinistra Verdi e Movimento 5 Stelle, di fatto è una cosa del genere.
Certo, senti, io mi volevo ricollegare alla domanda del nostro ascoltatore. Penso che il PD sia una fusione a freddo che è stata fra gli ambienti cattolici e i miglioristi dell'ex partito comunista, richiesta a gran voce dalla borghesia, quindi una cosa un po' diversa da quello che è successo in Francia, perché secondo me comunque questa vittoria del Front Popolare non viene dal nulla, viene anche dal fatto che comunque nella società francese hanno sedimentato le mobilitazioni, prima dei gilet gialli, poi della delle manifestazioni e mobilitazioni contro la riforma delle pensioni. Quindi in qualche maniera quello che è accaduto, non dico che potevamo forse aspettarcelo, ma c'ha una sua ragion d'essere all'interno delle contraddizioni della società francese.
Certo, sono d'accordissimo, anzi aggiungo che personalmente, molti non erano d'accordo quando si discuteva tra compagni, insomma magari prima delle elezioni, io dicevo questa volta la Francia, come dici tu, paga la vivacità sociale che ha avuto negli ultimi anni, paga le rivolte di Nahel di un anno fa che hanno comunque fatto paura alla Francia rurale, alla Francia, come dire, alla Francia isolata, che vede insomma il paese entrare in un contesto di caos, e quindi pagheremo, penso, a pagare l'estrema destra che sale, che prende il potere, cioè di solito è così, azione e reazione, ecco, insomma si è visto all'opera in vari contesti. Invece, come dici tu, c'è questa invariante francese per cui c'è una società molto viva, molto vivace, e questo fa sì che di fatto la politica parlamentare di palazzo viva una pressione costante. La situazione in cui ci troviamo oggi a livello istituzionale è esattamente il frutto di ciò, perché ogni mobilitazione radicale che insomma negli ultimi anni che succede oltre Alpe, ci si diceva magari questa è l'ultima, il gilet jaune, beh, come si fa a fare più dei gilet jaune, e come si fa a fare di più delle pensioni, e come si fa a fare di più dei giovani che sono rivoltati per Nahel, effettivamente invece insomma siamo in un ciclo in cui le mobilitazioni avanzano, e di fatto la sinistra, il nuovo fronte popolare, deve confrontarsi con questa roba qui e diventa costretta a applicare un programma di rottura. Sottolineo che per esempio, questo mi sembra interessante, non bisogna dimenticare per esempio la sinistra sindacale francese, cioè molti dei punti portati dal fronte popolare erano direttamente scritti dalla CGT, per esempio, cioè che la CGT non ha, o almeno ha poco a che vedere con la CGIL italiana, nel senso che non ha subito quel processo di corruzione di fatto dei suoi quadri, e comunque ha espresso due anni fa contro la riforma delle pensioni una radicalità importante. Quindi c'è questa alternanza luoghi di lavoro, piazze, movimenti e una parte di questi eletti, non bisogna idealizzarli assolutamente, io guardo veramente a LFI come un esperimento interessante in grado di connettere questa roba, ma che funziona solo se le piazze continuano a insistere, ed ecco c'è questa, insomma, c'è questa armonia che rende la Francia in questo momento un'eccezione nell'Europa occidentale abbastanza interessante.
Ecco, a proposito di piazze, sono stati schierati nella giornata di ieri 30.000 poliziotti e gendarmi, 5.000 dei quali soltanto a Parigi, perché a margine della serata elettorale si temeva che ci fossero manifestazioni, cortei, eccetera. Effettivamente poi cosa è successo, com'è andata? Perché ho letto stamattina che un gruppo di fascisti ha provato ad attaccare il presidio in Place de la République. È un po' così, visto che sei lì, se ci vuoi restituire la temperatura anche di quello che succede nelle piazze in Francia.
Certo, dunque sulla piazza di ieri, sì, volevo aggiungere quello che dicevo prima, giusto ora dimenticavo addirittura sempre parlando di piazza e palazzo, non dimentichiamo nemmeno i movimenti ecologisti radicali sulle Monde de la Terre, che sono appunto una delle avanguardie principali oggi e che comunicano col partito ecologista che sta in Parlamento. Era per finire il ragionamento di prima, avevo dimenticato il lato delle lotte ecologiche. Invece sulla piazza di ieri, quello che mi stavi chiedendo, la domanda che mi hai posto ora, ma guarda, c'è più che altro, è stato una grande, come dire, un grande sospiro di sollievo collettivo. C'è stato un grosso, come dire, una grossa caduta della tensione, la gente si era preparata per tutt'altro scenario, direi. All'inizio si era tentato di dare una piazza davanti al Parlamento, che era stata vietata, il Parlamento era stato blindato dalla polizia, e quindi si era ripiegati nei giorni scorsi per una piazza a Place de la République, un po' la piazza in cui insomma ci si è ritrovati un po' tutte le sere tra primo e secondo turno, dalle elezioni europee in poi, da quando Macron ha sciolto il Parlamento, sono vari eventi, presidi spontanei, la statua della Marianna è completamente imbrattata da un mese, è abbastanza interessante, è comunque una piazza abbastanza, insomma, simbolica. per le sinistre e per i movimenti, e comunque ecco, insomma, si pensava, io direi, a una vittoria schiacciante della destra e a insomma, una notte di reazione, ma di rabbia diciamo contro questo risultato elettorale. In realtà si è trasformata in una presidio inizialmente festivo, respiro di sollievo, c'era tanta gente, cioè si respirava un'aria, è difficile da descrivere, e poi diciamo questa gioia si è trasformata anche in come dire, rabbia, conflitto. E comunque attorno alla piazza si sono prodotti scontri mentre la fanfara suonava, insomma è stata insomma ore molto belle secondo me di festa e anche di lotta, di scontro con le forze dell'ordine presenti, che devo dire sono state abbastanza timide, hanno abbastanza lasciato fare fino a che non hanno sgomberato la piazza a tarda ora. E poi comunque un entusiasmo che è durato nelle vie attorno con cortei non autorizzati, cortei selvaggi, scontri un po' in tutta l'area ora, per quello che ho potuto vedere, anche perché poi la gente si è sparsa sempre in questa modalità tra la festa e la volontà comunque di fare un po' quello che si era previsto fino alle ore 20, cioè nel senso di contestare da un lato l'estrema destra e da un lato le modalità da monarca di Macron, che aveva sciolto il Parlamento appunto e fatto questo colpo di palazzo. Soprattutto c'è molto sollievo perché per come è fatto questo paese, per la sua, come dire, per la sua centralizzazione del potere e insomma per il baluardo anche che ha sempre rappresentato, cioè non ha mai avuto un governo fascista dal 1850, cioè nel senso sarebbe stato simbolicamente e materialmente avere la destra che prende il potere qualcosa di molto forte. E quindi direi ieri sera grande sospiro di sollievo, tanta gioia e poi anche una volontà però di riprendere quello che si era pensato di fare fino al giorno prima, insomma.
Senti, ti volevo fare una domanda a proposito appunto di quello che tu dicevi della Francia periferica, dei Racine, cioè al di fuori delle grandi città, come hanno votato, se hanno votato anche lì per il Fronte Popolare, e poi se all'interno del Fronte Popolare, adesso che diciamo così le cose si trasferiscono a livello di assemblea parlamentare, c'è il rischio che una parte del Fronte Popolare, parlo dei vari Glucksmann di turno, ma anche Fauré, che anche se poi il segretario del Partito Socialista comunque ha confermato nelle sue dichiarazioni di essere aderente a questo programma radicale di cui tu parlavi, c'è il rischio che poi si possano togliere, staccare un pezzo di questo Fronte Popolare per sostenere una riedizione del macronismo?
Ma sì, esatto, cioè quello che dicevamo un po' prima, nel senso è un rischio esistente. Non hanno veramente i numeri nemmeno per fare questo, cioè per farlo dovrebbero fare un fronte che va fino anche alla centrodestra, che comunque esiste ancora, si chiamano i Repubblicani e hanno 46 deputati, ecco, dovrebbero arrivare a loro per avere un vero blocco di centro capace di esprimere un governo. Il tentativo probabilmente sarà di da parte soprattutto di questo Glucksmann che menzionavi, insomma gli va data l'importanza che ha perché è praticamente un outsider, specie di infiltrato messo dalla macronia per soprattutto in senso anti-melancionista, cioè per evitare che c'era soprattutto contro la Francia Insoumise la sua presenza. Ecco, bisogna vedere appunto se riescono ad avere i numeri, se riescono a trovare un accordo programmatico che riesca a salvare la faccia di tutti, e non è detto. Per il resto la questione del voto, ora sto vedendo la mappa stamattina come voi, ho circolato quella mappa orribile dopo le europee, in cui tutta la Francia era bruna, nera praticamente, di voto all'Assemblea Nazionale. Per fortuna questa mappa è un po' diversa, è un po' più multicolore, e cioè quello che resta evidente però è che appunto le chiazze rosse insomma stanno soprattutto nelle periferie delle grandi città e la ruralità sì, resta abbastanza in mano a RN, ma meno di quello che si pensasse. Ecco, si pensava veramente che questo voto di opposizione radicale città-campagna avrebbe condizionato, diciamo, le elezioni francesi. In realtà In realtà si è, il quadro è cambiato perché appunto questa, la tenuta del fronte, diciamo il barrage repubblicano, come lo chiamano in Francia, la, il barraggio, come dire, lo sbarramento repubblicano, ha tenuto anche in zone rurali. Quello che mi sembra un dato interessante, questa è un po' l'analisi che fa di solito, che ha fatto anche ieri Mélenchon quando ha preso la parola subito dopo le elezioni, cioè lui dice tendenzialmente il mio elettorato di riferimento, noi, quello che lui chiama il popolo, sta nelle periferie delle grandi città ed è a quello che dobbiamo guardare, perché le campagne saranno sempre più residuali, invece la battaglia si gioca nel meticciato, nella Francia multiculturale delle periferie delle metropoli. Questa è l'analisi. Molti lo hanno criticato, ci sono state delle scissioni addirittura su questo, alcuni deputati, alcuni pezzi insomma grossi del suo partito hanno deciso di uscire su questa analisi perché non si sentono abbastanza rappresentati, deputati di zone rurali. Il risultato di ieri dimostra che comunque in realtà è un'analisi non così sciocca e è un'intransigenza che alla fine paga nella misura in cui riesce a ricostituire un orizzonte di senso, un orizzonte di, come dire, di coesione politico-sociale attorno a una nuova, diciamo, come dire, a un nuovo blocco popolare che emerge in Francia, che è quello delle periferie, è quello che si riconosce nelle lotte decoloniali, diciamo che mette insieme dagli indipendentisti canacchi in un certo senso, questo è un altro capitolo che bisognerebbe aprire, fino alle questioni delle violenze poliziesche e delle lotte per la Palestina nelle periferie urbane. Ecco, quindi questo mi sembra uno dei dati più interessanti sul dibattito che c'è sull'opposizione città-campagna. Non sono stato molto chiaro, ma è un po' complicato.
Bene, io direi che abbiamo analizzato bene, per quello che si poteva fare a poche ore dal risultato, appunto questo risultato elettorale. Credo che insomma ci abbia dato tantissimi spunti sui quali riflettere. Ti chiedo se c'è altro che vuoi aggiungere.
Non particolarmente, cioè magari giusto perché come l'altra volta, cioè, mi rivolgo a un pubblico italiano,
sì.
Insomma attenzione a, cioè leggevo stamattina sul manifesto insomma che dovrebbe essere magari una voce di riferimento anche per insomma tutta un'area di sinistra italiana, cioè leggevo un articolo che parlava di vittoria di Macron, cioè diffidare di certe visioni magari che non sono abituate a vincere o che non hanno veramente il polso della situazione. Cioè questo articolo di Anna Maria Merlo, cioè secondo me bisogna stare attenti a non cadere in queste trappole della, insomma, dei media, sì, mainstream italiani,
in, ecco, in linea con tutti i mass media italiani,
esatto,
che hanno dato Macron come vincente o come
una
geniale,
volpe, esatto,
mentre
la politica
invece è semplicemente un servo degli interessi del capitale finanziario,
insomma. Ma se, ed, è grande, ed è stato umiliato da se, cioè, dalla sua incapacità politica, quindi ecco tutto qui.
Grazie mille e niente, a risentirci, a presto.
Grazie.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.